Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera per gli amici che ci ascoltano da Bologna.
È domenica 23 novembre 2014, la 224esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Parole su di noi a uso di chi non ci avesse ancora mai ascoltati, specialmente tra gli ascoltatori di Radio Città del Capo, che ci sta mandando in onda in orario serale dall'inizio del mese di ottobre. Siamo l'unica trasmissione radiofonica animalista, antispecista e vegan.
La nostra redazione è composta da persone vegane impegnate a vario titolo nel movimento per la liberazione umana e animale, contro ogni gabbia, contro ogni schiavitù.
In questa prospettiva merita risalto una iniziativa antispecista e politica che avrà luogo a Firenze a fine mese. Domenica 30 novembre, dalle 14.30 all'aeroporto di Firenze, ci sarà un presidio antispecista contro Air France KLM.
Contro il trasporto di animali per la vivisezione e contro la deportazione dei migranti senza documenti.
Organizzano gli antispecisti pratesi per la liberazione animale, umana e della terra. Nel volantino appare scritto non specismo, fascismo, razzismo, sessismo, omofobia, transfobia. Vengono dunque messi su un piano di oppressione comune gli immigrati sans-papiers che vengono sfruttati per lavorare senza diritti, salvo poi rimpatriarli al momento in cui non ci servono più, e i primati catturati o allevati per la vivisezione di farmaci in nome di una certa idea di scienza, salute e benessere, naturalmente a favore solo di una enclave ricca di umani, e poi uccisi come i protocolli della vivisezione impongono.
E chissà se gli immigrati saranno contenti di vedere la loro condizione equiparata a quella dei primati. Immigrati e primati di tutto il mondo, unitevi!
Nel sito internet del produttore di latte locale, che non menzioneremo in radio ma che potrete trovare recensito nel nostro blog restiamoanimali.it, c'è una sezione che ci ha incuriositi perché si chiama Musemu. Si fa uso di una neolingua orwelliana che la dice veramente lunga su quanto queste realtà di sfruttamento e prigionia debbano camuffarsi per rendersi accettabili. Equiparano le schiave da latte a vere e proprie artiste.
Collettivi di artisti? No, mandrie intere. Insomma, le mucche sono un collettivo di artiste che scelgono di esprimere la loro creatività attraverso la mungitura meccanica ad opera umana e sopportandone le sofferenze fisiche conseguenti come mastiti, pus, eccetera. Un'opera d'arte veramente invidiabile.
Ci vuole una bella faccia tosta e anche un forte bisogno di rifarsi un'immagine per giustificare lo sfruttamento sistematico dal quale le mucche non hanno scampo, anche perché non appena la produttività rallenta si aprono per loro le porte del macello.
A una mucca ribelle è dedicata alla rubrica Resistiamo Animali, una rubrica che smonta la favola bella che vuole gli animali da reddito rassegnati alla loro sorte di sfruttati e magari felici di venire accuditi da noi umani. La rubrica è a cura della redazione del blog Resistenza Animale.
I nostri amici del blog Resistenza Animale inaugurano il canale video che documenta le storie degli animali in rivolta. Metteremo nel nostro blog il link con il primo video pubblicato, che si intitola Animali Resistenti, R-esistenti.
Resistiamo Animali, storie di fughe e ribellioni.
Ancora una fuga, ancora da uno dei più orribili luoghi di tortura e sfruttamento, il macello, ancora in Germania. La memoria infatti non può non volare subito alla storia di Yvonne, che riuscì a rimanere in libertà per ben 12 settimane. La storia di Bavaria, così è stata poi chiamata la fuggitiva, è un'altra storia di sofferenza, di speranza e di desiderio di libertà. La fuggitiva sembra proprio avesse architettato la sua fuga. Approfittando di un attimo di distrazione da parte di un lavoratore che aveva lasciato aperto un cancello, è fuggita dal mattatoio e correndo all'impazzata è finita nei pressi dell'area sulla quale si stava preparando l'Oktoberfest. Una pattuglia della polizia ha cercato di bloccare la fuga dell'animale, che però ha incornato l'auto. I poliziotti, non sapendo bene cosa fare, alla fine hanno sparato al povero animale. Sul marciapiede, dove giaceva il corpo crivellato dai colpi, sono stati posti degli oggetti per onorare la sua memoria.
Crivellato di colpi, il corpo è stramazzato al suolo. È stata un'esecuzione sommaria, l'applicazione della pena di morte prevista nel caso di pericolosi sconfinamenti nei territori dell'umano. Dove giaceva quel corpo, però, qualcuno si è fermato. Alcune persone ci sono tornate e ci sono tornate per piangerlo. Chi si è fermato, innanzitutto a quel corpo ha dato un nome, gli ha riconosciuto un volto, ha voluto ricordarne la storia. Ha riconosciuto, degna di lutto, una vita che la società umana disconosce proprio per non doverla piangere e per poterla sopprimere impunemente. Gli oggetti che sono stati posti sul marciapiedi, lumino, un peluche, alcune frasi scritte, una rosa, hanno reso tangibile il lutto. Sono il segno del riconoscimento. Il riconoscimento della vita della mucca Bavaria, questo è il nome che le è stato dato, come vita degna d'essere compianta, ha trasformato quel marciapiedi in luogo di incontro. Lì, dove è stato compiuto un gesto estremo di chiusura ed esclusione, è stato aperto uno spiraglio, lo spiraglio del ritorno, del ritrovarsi. Si è riconosciuto il tratto comune della precarietà, della finitudine. Non da intendersi come male comune, ma come fondamento di una nuova ontologia sociale. La precarietà condivisa è la comune animalità, la pelle che meravigliosamente ci collega. Il riconoscimento è quindi duplice: quello della vita offesa di Bavaria e nello stesso tempo quello dell'essere insieme a lei, non diversamente da lei, carne del mondo. E allora, mentre una parte di noi rimane lì, sul marciapiedi, il corpo condiviso, una parte di Bavaria si trasferisce invece in chi la piange. Chi la piange la porta via con sé, la fa sopravvivere dentro di sé. Perché noi siamo corpi ospitanti, luogo attraversato, luogo d'esistenza anche degli altri che ci attraversano. Vivi o morti che siano, li portiamo dentro di noi. All I got to do is to love you. All I got to be is to be happy. All it's got to take is some warmth to make it blow away, blow away, blow away. All I got to do is to love you. All I got to be is to be happy. All it's got to take is some.
Che le schiave camuffate d'artiste di Musemù si avvicinino alla loro liberazione, un passaggio importante è che in cucina si comincino a sperimentare le gustose e abbondanti alternative a carne, latte e formaggi.
Una buona lezione di cucina cruelty free, cruelty free,
cruelty free,
cruelty free, ci è arrivata dalla gara di torte vegan dal Vegan Day di Settignano. Per la rubrica di cucina Il Pasto Gentile intervistiamo stavolta una delle 5 vincitrici del premio La Torta Gentile. All it's got to take is-
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Siamo al telefono con Simona Lombardi, una delle 5 vincitrici del concorso La Torta Gentile. Ciao Simona!
Ciao!
Perché ti sei sperimentata come cuoca vegana?
Sono un'onnivora curiosa, cioè mi piace molto mangiare, mi incuriosisce molto provare le ricette. Due miei carissimi amici partecipavano al Vegan Day e mi hanno appunto detto che c'era la possibilità di partecipare al concorso La Torta Gentile, per cui ho detto perché no? Proviamo.
Come ti sei trovata cucinando vegan? Com'è andata?
Senti, mi sono trovata molto molto bene. Io avevo già sperimentato degli altri dolci vegani provando le ricette del libro di Gabriele Palloni, Speriamo che sia vegan. E c'ho il volume primo che peraltro ho diffuso in lungo e largo, ho regalato ai miei amici e mi sono io appunto cimentata su incoraggiamento dello stesso Gabriele, che appunto mi scrisse la dedica sopra, ho scritto buona sperimentazione e io ho sperimentato.
Qual è stata la ricetta del libro di Gabriele che ti è venuta meglio, della quale sei più soddisfatta?
Ciambellone con mele, uvette e pinoli, che l'ho fatto 500.000 volte, ecco.
Interessante, ero proprio in cerca di una torta per la colazione. Parlaci della torta che hai portato al concorso e con la quale ti sei aggiudicata il premio. Concederai la ricetta ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici?
Certamente, certo. Allora, la torta è una torta al cioccolato che si chiama torta al cioccolato a reazione. Praticamente la reazione è data dal cucchiaino di bicarbonato di sodio che reagisce con un cucchiaio di aceto. Il bicarbonato è un ragazzo che reagisce sempre, ecco. Gli ingredienti sono una tazza e mezzo di farina 00, una tazza di zucchero, 3 cucchiai di cacao amaro, un cucchiaino raso di bicarbonato di sodio, mezzo cucchiaino di sale fino. Si mescolano tutti gli ingredienti, si aggiunge 5 cucchiai di olio non di oliva, un cucchiaio di aceto e mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere. Poi si aggiunge una tazza di acqua, si mescola tutto bene. Ah, nel frattempo naturalmente abbiamo acceso il forno, questo è ovvio, a 180 gradi. Poi si versa il tutto in una teglia non grandissima, più o meno come misure sarebbe quadrata, anzi rettangolare sarebbe 28x18, oppure tonda sarebbe un diametro di 25 cm circa. Naturalmente va unta con l'olio e infarinata. Quindi questo qui, diciamo, è il pan di Spagna fatto con il cacao amaro. Per il ripieno ho praticamente utilizzato del cioccolato fondente, della panna di soia e una goccia di essenza di menta, quella biologica che si trova nelle erboristerie, quella che si utilizza quando abbiamo il raffreddore, il mal di gola, queste cose per respirare un po' meglio, insomma. Si fa sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente, si aggiunge piano piano la panna di soia in modo tale che diventi tutto cremoso. E dopodiché alla fine, quando è venuta questa consistenza morbida, insomma, si aggiunge la goccia di menta. E a quel punto abbiamo la nostra crema per riempire il pan di Spagna. E per ultimo, diciamo, il tocco finale è stato quello che ha colpito maggiormente i giudici. sono state appunto le foglie di menta caramellate.
Come si procede per caramellare delle foglie di menta?
Le sciacqui un pochino e le tamponi in un foglio di carta di Scottex. Dopodiché metti 2 o 3 cucchiai di zucchero, fai sciogliere con un pochettino di acqua e quindi diventa proprio appunto come il caramello. A quel punto lì prendi le foglioline, le immergi totalmente, dopodiché le tiri su con uno stecchino, io ho le pinzettine da cucina, le appoggi sul piano di marmo o sull'alluminio. A quel punto lì, dopo una decina di minuti, un quarto d'ora, sono praticamente cristallizzate, si staccano facilmente senza nessun problema e fai la tua composizione. Io avevo fatto, insomma, questa composizione un po' floreale, un po' vegetale.
Abbiamo imparato molte cose. Senti, qual è stato il premio che hai vinto?
Allora, io ho vinto le crepe fatte dalle ragazze di Crepapelle, che è il negozio, quello di Giampaolo Orsini.
Sei già stata a riscuotere il tuo premio?
Sì, giorno dopo.
Non ti sei fatta pregare.
Conoscevo la qualità del prodotto.
Brava Simona.
Grazie
a te per averci donato la ricetta, che pubblicheremo, come sempre, nel nostro blog restiamoanimali.it.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo.